Vogliamo continuare con la seconda parte di questa sezione, di questo capitolo. Stiamo parlando del camminare nella santità. Il concetto del cammino con il Signore è più o meno il tema di tutta questa seconda parte del libro di Efesini, cominciando dal capitolo 4, continuando nel capitolo 5. E in realtà non c'è una divisione grammaticale dal 5 al 6, quindi è tutto un concetto che è di camminare degni della nostra vocazione nel Signore, degni degno della persona di Cristo, degni della santità di Dio. Quindi la seconda metà di Efesini applica alla nostra vita quotidiana, al nostro cammino, le benedizioni spirituali che abbiamo ereditato in Cristo espressi nei primi tre capitoli. Siccome siamo nuove creature in Cristo, possiamo e dobbiamo camminare coerenti a questa realtà, iniziando rileggendo un attimino il versetto 1 del capitolo 4, dove c'è la svolta nel libro. Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Paolo, prigioniero del Signore, cioè lui era a Roma, imprigionato, per un periodo di minimo 2 anni a Roma, aspettando di presentarsi davanti a Nerone, perché aveva fatto appello, scusami, non a Nerone, a Cesare, perché aveva fatto appello a Cesare, perché era stato falsamente accusato. E quindi verso la fine del libro degli Atti degli Apostoli vediamo il suo viaggio verso Roma, e gli Atti degli Apostoli, il libro, conclude con Paolo a Roma, e lui scrive Efesini dalla sua prigione, e dalla sua, diciamo, era arresto a domicilio, cioè aveva affittato un appartamento, una casa. E però era comunque arresto a domicilio, stava aspettando il suo tribunale, e lì scrive agli Efesini, ai Filippesi, scrive a Filemone, e quindi lui dice, e anche ai Colossesi, e in questa seconda parte ci esorta a camminare degni di quello che lui aveva espresso nei primi tre capitoli. Capitolo 4, versetto 11 a 16, spiega che Dio usa la sua chiesa locale per servire Dio nel mondo e ad aiutare i credenti a crescere nella sua volontà. Guardiamo cosa dice il capitolo 4, perché sto ritornando indietro, perché voglio spiegare lo scopo della chiesa che Dio ha stabilito in questa epoca, cioè le chiese locali. E qual è lo scopo di questa chiesa? In due parole, lo scopo di questa chiesa è aiutare i credenti a crescere nel loro cammino con il Signore e di dare un'opportunità per servire il Signore. Nel versetto 11 al 13 vediamo che questo è lo scopo della chiesa. Ok? Versetto 11: ed egli stesso, cioè il Signore Gesù Cristo, il Signore risorto, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, con questo scopo, per il perfezionamento dei santi, cioè per la crescita, per la maturità dei santi, cioè di quelli che credono nel Signore Gesù Cristo, quelli che sono nati di nuovo. Quindi la crescita dei santi per questo scopo qui, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di qui Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Questi versetti qui spiegano lo scopo della Chiesa. La Chiesa esiste per insegnare il credente a crescere nella maturità. E Paolo quindi, ovviamente guidato dallo Spirito Santo, usa questi prossimi tre capitoli, capitolo 4, 5 e 6, per aiutarci a capire non solo quello che noi siamo in Cristo, cioè l'eredità spirituale che abbiamo ottenuto a motivo della salvezza che abbiamo ottenuto in Cristo, ma ora dobbiamo in qualche modo mettere in pratica questa salvezza che Dio ci ha donato. Noi non viviamo per Dio per ottenere la salvezza, ma viviamo per Dio perché Lui ci ha salvati gratuitamente. E quindi a motivo di queste grandi benedizioni che abbiamo ottenuto in Cristo, noi possiamo servirlo, e il capitolo 5 ci aiuta comunque in questa crescita. Il capitolo 5 elabora sull'aspetto pratico della nostra crescita nella volontà di Dio, cioè come devo crescere, cosa devo fare, e questi primi 17 versetti del quinto capitolo ci spiegano che siamo chiamati semplicemente ad imitare Dio con una vita santa. Come devo crescere? Allora lo Spirito Santo ci insegna: la mia crescita deve iniziare con una vita santa. Cioè imitiamo Dio. Guarda cosa dice il primo versetto del capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Cioè, reso molto semplice, imitate Dio. Siate come è Dio, conosciamo Dio nella sua parola e permettiamo Lui di trasformarci nella sua immagine. E ovviamente questo sarà un cammino, questo porterà ad un cammino coerente con la persona di Dio, cioè adottare un puro amore, come abbiamo visto nei primi due versetti, come motore che guida ogni altro aspetto della nostra vita. L'amore a cui abbiamo fatto riferimento nei primi due versetti di capitolo 5 di Efesini è quello che ci spinge poi ad avere una vita pura in ogni altro aspetto della nostra vita. Quindi sarò santo nell'uso del mio corpo, quello che abbiamo visto la settimana scorsa, non prestandoci, come fa il mondo, alla fornicazione ed altri peccati. E quindi io presto il mio corpo non a quelle cose, ma presto il mio corpo alla santità, alla purezza che c'è in Cristo, e anche all'uso della mia bocca per cose che sono edificanti, cose che conducono persone verso Cristo. Ora, i versetti 8 al 17, perché la settimana scorsa abbiamo studiato i primi 7 versetti, andando avanti dal versetto 8 al versetto 17 c'è l'enfasi sulla luce e la salvezza come strumenti che ci guideranno nella volontà del Padre. Leggiamo quindi il versetto 8 e dando attenzione soprattutto al versetto, al versetto 8 e al versetto 17. Faccio un passo indietro, versetto 7. Ma ciascuno di noi... No, scusami, quello era il capitolo 4. Non siate dunque loro compagni, ok? Paolo dice, questa è la via del mondo, non siate loro compagni, perché l'ira di Dio scende su quelli che vivono in quel modo. Non siate dunque loro compagni, versetto 8. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Quindi vediamo che la luce e la saggezza sono i due strumenti che Dio vuole usare per condurci nel cammino con Lui e nella sua volontà. Poiché, versetto 9, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole, ovvero gradito al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto, ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Badate dunque, quindi basato su questo fatto, basato sulla nuova vita che noi abbiamo in Cristo, badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. E quindi il cammino nella luce e il cammino nella saggezza vanno insieme. Versetto 16 descrive come è questo cammino saggio: riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. E in conclusione, versetto 17: non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. E quindi, in poche parole, il Signore vuole condurci a un cammino coerente con Lui stesso, un cammino santo, un cammino descritto, un cammino in amore, un cammino nella luce di Dio, un cammino nella saggezza o nella sapienza di Dio. E il versetto 17 descrive tutto questo, un cammino che è nella sua volontà, cioè coerente con la volontà di Dio. Quindi il primo punto che vedo è il cammino come figli di luce, versetto 8 al 14. Il versetto 8 dice: un tempo eravate, in tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Quindi tra noi è quelli che non sono redenti, quelli che non sono salvati, quelli che non sono figli di Dio. La differenza è la differenza tra giorno e notte, la differenza tra tenebre e luce. È interessante che qui non dice una volta, un tempo eravate nelle tenebre, no, non dice questo. Dice: una volta eravate tenebre. Quindi il nostro stato era talmente corrotto che viene descritto uguale alle tenebre, non solo nelle tenebre, ma proprio equivalente alle tenebre. E ora invece colui che è rigenerato, colui che è salvato, è luce. E quindi c'è stata una profonda trasformazione del nostro stato davanti a Dio. Noi non siamo più tenebre, quindi non dovremmo camminare più come se fossimo ancora tenebre. Ovviamente è un appello alla nostra condotta, al nostro cammino. Dobbiamo riflettere con la nostra mente su ciò che Cristo ci ha donato, su ciò che sulla trasformazione che è accaduto in noi spiritualmente, e metterlo in pratica anche fisicamente nella nostra vita. Quindi notte e giorno sono opposti a 180 gradi. La notte è 12 ore lontano dal giorno, cioè nella parte opposta della giornata. Noi non siamo più tenebre, siamo quello che è l'opposto delle tenebre, che è luce, e quindi camminiamo come figli di luce e non più come figli di tenebre. L'uomo perduto non si rende conto quanto profondo è il suo stato perduto, perché lui è focalizzato sul suo bene e il male degli altri. Secondo Corinzi, capitolo 10, l'apostolo Paolo dice proprio ai Corinti, persone che erano salvati ma che una chiesa era molto caratterizzata dalla carnalità, comunque avevano ricevuto la prima epistola ai Corinzi e si erano ravveduti, e c'era stato un grande cambiamento nella chiesa a Corinto. Ma nel capitolo 10 l'apostolo Paolo, nel versetto 12, dice: non osiamo infatti collocarci o paragonarci con alcuni di quelli che si raccomandano da se stessi, ma essi, misurandosi da se stessi e paragonandosi con se stessi, non hanno alcun intendimento. Allora, quello che Paolo sta dicendo è che l'uomo non rigenerato, l'uomo del mondo, paragona se stesso tra se stesso, cioè agli altri uomini. Lui determina quello che sia giusto nella sua mente, valuta se stesso secondo questo criterio e pensa di essere a posto. Ma noi dobbiamo paragonarci alla vera luce, che è il Signore Gesù Cristo. E quello che mi viene in mente è ciò che vedo in Isaia, capitolo 6, Isaia il grande profeta, che ha annunciato la parola di Dio alla nazione di Israele, giudizio, la venuta del Signore, il bisogno del ravvedimento. Ma nel capitolo 6 Isaia entra nel Tempio, qui dice il versetto 1: nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro, cioè questi serafini, nella presenza del Dio Altissimo, e Giovanni capitolo 12 ci spiega che questo che Isaia ha visto era Gesù Cristo, e quindi Isaia vede il Signore Gesù Cristo, vede l'immagine di questi serafini che con le ali si coprivano la faccia e i piedi e volavano, e quindi nella presenza di Dio questi serafini dicevano l'uno all'altro, gridavano all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Nella presenza di Dio non c'è altro che luce, gloria. E l'unica cosa con cui potremmo caratterizzare la persona di Dio è la sua santità. E quando Isaia vede il Signore in questa visione, o quando nel Tempio il Signore si rivela ad Isaia, la sua reazione, guarda cos'è nel versetto 5: allora io dissi, guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, pure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Quando Isaia vede la luce del Signore, lui deplora se stesso, vede quanto è orribile e quanto meno lui viene, nonostante il suo stato rigenerato. Ma quando lo sporco lo mettiamo sotto una vera luce, viene rivelato. L'uomo perduto paragona se stesso usando i suoi occhi caduti, non esaminando se stesso con gli occhi dell'Eterno. E quindi Corinzi capitolo 10 dice: non c'è alcun intendimento in loro. Noi invece dovremmo essere diversi. Primo Giovanni capitolo 1 versetto 5 dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunciamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebre alcuna. Come fa l'uomo a giudicare Dio? E l'uomo, questa stessa settimana, una persona è entrato qui dentro in quel locale e mi ha detto: ah, ma io non credo in Dio, perché se il Dio è così, certamente non crederei in lui, perché vedo che le cose, insomma, stava criticando Dio, giudicando Dio, ascrivendo a Dio qualche errore o qualche male. Persone senza alcun intendimento. Noi dovremmo vedere Dio nella sua santità. E se, perché l'uomo fa questo? Perché non conosce Dio. Se uno non conosce Dio, può dire quello che gli pare di Dio. Ma se tu vedi Dio come l'ha visto Isaia, c'è solo una reazione: guai a me, guai a me. Quindi il Signore ci chiama ad una vita santa, perché Lui è santo. Ora, tornando ad Efesini, c'è un motivo per dare gloria a Dio, perché grazie a Lui e alla sua grazia noi non siamo più quello che eravamo. Non è merito nostro, non è merito mio. Io non mi sto paragonando a questo che ha beffato Dio, no, ma grazie a Dio noi non siamo più quello che eravamo, non siamo ancora quello che saremo, cioè quando vedremo Dio a faccia poi saremo trasformati completamente. Ma qui già ora, già con queste ancora le nostre imperfezioni, non siamo più quello che eravamo. Guarda cosa dice il versetto 8: un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Il Signore ha fatto un'opera in noi, forse di cui noi non ci rendiamo nemmeno conto. E dobbiamo permettere Lui, cioè dobbiamo sottometterci a Lui per condurci passo passo, giorno dopo giorno, nella luce, cioè in una vita santa. Allora, versetto 8, io noto la costanza della luce. E voi sapete che Einstein, quando ha sviluppato la teoria della relatività, ha usato ovviamente come punto di riferimento la velocità della luce, perché era costante. E in questo versetto vediamo che noi siamo chiamati a camminare dunque, un imperativo presente che significa che una cosa che noi dobbiamo fare costantemente. Non la domenica mattina ci svegliamo, accendiamo la musica cristiana, incominciamo a pensare del Signore, veniamo in chiesa, gloria a Dio, apriamo la Bibbia, amen, e poi torniamo a casa e siamo come eravamo prima, di un atteggiamento come ce l'hanno quelli del mondo. No, il cammino del credente deve essere costante, come la luce è costante. Camminate dunque nella luce come figli di luce. Primo Giovanni 1:7: ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se noi cammineremo con il Signore, Lui ci renderà sempre più puro come Lui, e avremo noi comunione l'uno con l'altro e comunione con il Padre. Io non avrò un problema con te se tu cammini nella luce e se io cammino nella luce. Non ci sarà conflitto, perché entrambi noi stiamo, il Signore sta purificando sempre di più me e te mentre camminiamo nella luce. C'è comunione fra noi, c'è comunione fra noi e Dio. Primo Giovanni 2:9: chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Quindi non c'è coerenza qui. C'è qualcosa che non va. Uno dice che è nella luce, ma cammina come uno che non è nella luce. C'è qualcosa di molto serio che non va. Quindi l'Apostolo Giovanni ci dice che noi dobbiamo camminare nella luce, come lo dice anche l'Apostolo Paolo in Efesini 5. Allora, tornando in Efesini 5, versetto 9, la descrizione del cammino nella luce, cioè le caratteristiche del cammino nella luce. Se devo camminare nella luce, com'è che devo camminare? Versetto 9, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. In Galati capitolo 5, versetto 22, c'è una descrizione del frutto dello Spirito che è molto più lungo. Questo descrive la stessa cosa, ma in meno parole, e alla fine Paolo dice, versetto 10, esaminando ciò che è accettevole al Signore, cioè quello che è accettevole al Signore è il frutto dello Spirito. Lui la fa breve in questo capitolo. In Galati aveva dato più dettagli, il frutto dello Spirito e amore, pace, gioia, eccetera, eccetera, qui in tre parole. Quello che è accettevole al Signore, quello che è bontà, quello che è verità, quello che è giustizia, questo è ciò che produce lo Spirito Santo in noi. Cosa quindi significa camminare nella luce? Significa camminare in bontà, cioè ciò che è moralmente buono. Cioè, quel termine ha un'enfasi sulla gentilezza, l'opposto della violenza. Camminare nella luce significa camminare in giustizia, cioè rettitudine, purezza di vita, ciò che è accettato, ovvero gradito da Dio, integrità, virtù, rendere ciò che è dovuto. Questo è la giustizia. E poi la verità. Dall'aspetto oggettivo, la verità è la realtà, i fatti, ciò che è vero, non sono opinioni. E dall'aspetto soggettivo, la verità è eccellenza personale, il candore di mente che rende libero da pretesa, falsità o inganno. Quindi Paolo dice: se siamo controllati dallo Spirito Santo, se siamo sottomessi allo Spirito Santo, se stiamo camminando nella luce, la nostra vita sarà caratterizzata da quello che lo Spirito Santo produce in noi, che è bontà, giustizia e verità. Versetto 10 dice che noi dobbiamo mettere alla prova tutte le cose. Qui dice: esaminando ciò che è accettabile al Signore. Il nostro cammino deve considerare: ma questa cosa, ma Dio, che ne pensa Lui? Io vi dico, vi confesso, la mia abitudine è di considerare quello che io penso delle cose. Questa è la mia natura. Che effetto ha su di me tutto quello che è intorno a me? Ma no, la nostra mente deve avere questo atteggiamento, che io sto camminando con Dio. Signore, tu che ne pensi? Mi ricordo quando io e Jenny abbiamo incominciato a frequentarci, a uscire insieme. Io non mi importava più di niente. Amore, tu cosa vuoi fare? Usciamo insieme. Dove vuoi mangiare? Ma non lo so, scegli tu. Ma amore, quali sono le cose che piacciono a te? A me non mi importa dove andiamo, io voglio che tu sia felice. Era così? E le donne vogliono che noi prendiamo qualche decisione. Ma decidi tu, dai. Decidi tu, dove andiamo? Ma amore, io ti dico la verità, a me non mi importa se stiamo qui o se andiamo là, l'importante è che tu sia felice. Ok, noi facciamo questo quando amiamo, no? Ma Dio, lo amiamo? Dio vuole che noi lo consideriamo in questo modo. Che in qualsiasi cosa, Signore, tu cosa vuoi che io faccia in questa circostanza? E questo avrà un effetto su ogni passo della nostra vita, dalla mattina alla sera. Allora, esaminando, mettere alla prova, cioè discernere quello che è la volontà di Dio. Ora, come è che Dio parlerà? Io non sono mai riuscito ad entrare nella mente di Jenny e capire quello che lei vuole. È difficile per un uomo, lo confesso. Ma per capire quello che Dio vuole è molto più facile. Basta aprire questo libro. Lui ci dice chiaramente quello che Lui vuole. Noi non dobbiamo cercare di scoprire la volontà di Dio. Dio lo esprime così chiaramente, con esortazioni, con comandi, con imperativi. Dio ci dice qual è la sua volontà. È reso molto semplice: la sua volontà è camminare nello Spirito, e il frutto dello Spirito è giustizia, verità, bontà, tutto quello che è accettevole a Dio. Questo è il cammino a cui è chiamato il credente. Quindi, andando avanti al versetto 11, come devo camminare nella luce? Cioè, le caratteristiche del cammino è un cammino in bontà, un cammino in giustizia, ma come lo farò allora? Versetto 11, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Quindi io devo avere un atteggiamento contro il male, contro alle opere delle tenebre. Devo oppormi al male e devo invece cercare o accendere la luce. Non avere comunione con le opere delle tenebre, ma accendere la luce e camminare nella luce. Guarda il versetto 11 al 13. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Paolo in questi tre versetti, diciamo lo Spirito Santo in questi tre versetti ci insegna come camminerò nella luce. Allora, devo non avere comunione con le opere delle tenebre e accendere la luce, esaminare ogni cosa con la luce. Se io accendo la luce, le cose sono rivelate. Quello che fanno nelle tenebre lo fanno in segreto, dice questi versetti. Ma no, in segreto, al buio, che nessuno, pensano che nessuno li veda. Ma se accendiamo la luce, le cose sono rivelate, allora io mi posso allontanare da quelle cose. Quindi Paolo ci dice, non avete comunione, non partecipate a quelle cose infruttuose delle tenebre, ma accendi una luce, esamini tutte le cose sotto la luce, ovviamente della parola di Dio. La separazione dal peccato, secondo Corinzi capitolo 6, l'apostolo Paolo aveva detto, voi una volta eravate questo, secondo Corinzi 6, versetto 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? La risposta sottintesa è che non c'è. E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Non c'è comunione, non possono coesistere. E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? Le risposte a queste domande sono non c'è, ci deve essere una distinzione. Quindi uscite da queste cose. Perciò, versetto 17, uscite di mezzo a loro e separatevene. Purtroppo molti credenti, o molti che si chiamano credenti, di questa epoca, vogliono avere Cristo e vivere come il mondo, senza separarsene del mondo. Ora, non sto dicendo di vivere una vita completamente isolata dal mondo, perché come possiamo avere un effetto nel mondo se noi non siamo nel mondo? Ma siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Ci deve essere comunque una distinzione tra il credente. Il credente cammina nella luce, le tenebre devono essere riprovate dalla luce, ok? L'enfasi qui, nel versetto 11 a 13, non è sul mondo di tenebre, attenzione, Paolo qui non sta riprovando o rimproverando quello che fa il mondo, sta esortando il credente ad essere luce, a camminare nella luce. E qui dice, ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Paolo ci sta esortando a mettere in evidenza la luce di Cristo nella nostra vita. E quindi tutto il mondo grida contro il male, ma chi è disposto ad essere il bene? Cioè, io vedo il male e rimprovero il male, ma il miglior modo per rimproverare il male è di essere luce. Quando entri in una stanza buia, invece di gridare alle tenebre, accendi la luce e le tenebre scappano. Dio ci ha lasciato in questo mondo per essere luce, non solo di gridare contro. Certo, c'è un posto per condannare quello che è male. Dio lo fa, i profeti lo fanno, le scritture ci dicono di farlo, ma il miglior modo per avere un effetto sulle tenebre è di essere luce. E noi non siamo luce noi stessi, ma la luce di Gesù Cristo, che è quello che risplende in noi. Quindi come possiamo pretendere che gli altri si ravvedano se noi non camminiamo come figli di luce? Versetto 12. Perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Abbi un giusto atteggiamento verso quelle cose. Quindi, come devo camminare nella luce? Allontanati dalla luce, correggi la luce. Cioè, allontanati dalle tenebre e sii luce nella tua vita. Numero 2. Abbi un giusto atteggiamento verso quelle cose. Lui dice, è vergognoso. Quelle cose delle tenebre sono vergognose. E l'atteggiamento del credente non deve essere tollerante verso il male, ma deve considerare quello che è vergognoso, vergognoso. Non è una gentilezza passiva verso il male, assolutamente no, è vergognoso. E quindi il nostro atteggiamento verso il male, noi dobbiamo valutare le cose come Dio le valuta. Romani 12, versetto 9 dice: l'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Versetto 13: la parola di Dio è ciò che ci guiderà alla santità, ma tutte le cose che sono riprovate dalla luce divengono manifeste. E quindi la parola di Dio, io credo, è quello che che rivelerà quello che è la volontà di Dio per noi. Salmo 119, 5, la tua parola è una lampada che illumina i nostri passi, no? Salmo 43, 3, manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse e mi conducano al tuo santo monte e al luogo della tua dimora. Quindi Dio dimora nel santo monte, cioè nella santità. E la luce, la parola di Dio, è quello che mi deve guidare verso di Lui. Se io dimorerò nella parola di Dio, sarò condotto verso la santità di Dio. Proverbi 6, 23. Poiché il comandamento è una lampada. Non è un collegamento che io sto facendo. È quello che imparo dalla Bibbia. La parola di Dio è una lampada. L'insegnamento è una luce e la correzione dell'ammaestramento sono la via della vita. Proverbi 6, versetto 23. E quindi avere un giusto atteggiamento verso quelle cose, considerarle vergognose e avvicinarmi alla parola di Dio. Ok, versetto 14. Paolo quindi dice, perciò dice, siccome queste cose sono vere, risvegliati, o tu che dormi. E ora in questo momento vi siete svegliati tutti quanti. Finora vi ho fatto addormentare. Gli occhi di Paul si sono spalancati. Risvegliati, o tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te. Ho scritto qui Romani 11, vediamo cosa dice, ti dico la verità, me lo sono scordato. Romani 13, versetto 11, e questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché è ora, è ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quando credemmo. Paolo in Efesini 5 versetto 14 dice è ora di svegliarci. In Romani aveva detto non è più tempo di dormire, dobbiamo svegliarci. Quel termine, i tempi sono malvagi, ovviamente stiamo vivendo in tempi malvagi e non stanno migliorando, e la nostra salvezza, cioè il giorno del ritorno del Signore Gesù Cristo, il giorno del rapimento, il giorno quando noi saremo con Cristo per sempre, è più vicino di quando credemmo, e quindi siamo più vicino. E quindi diamoci da fare, non c'è più tempo da perdere. È quello che sta dicendo Paolo in Efesini capitolo 4, versetto 14. Primo Corinzi 15, 34. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Io dico questo, lo dico a vostra vergogna, cioè noi dobbiamo ritornare ad essere sobri e retti, non peccando, perché alcuni non hanno la conoscenza di Dio, cioè i tempi sono malvagi, c'è tanta gente ancora che non conosce Gesù. E noi che lo conosciamo dobbiamo svegliarci e essere luce nel mondo, condurre queste persone a una conoscenza di Dio. 1 Tessalonicesi 5:6, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. 2 Timoteo 2:26, e ritornano in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Non lo so, questo forse l'ho scritto per sbaglio, oppure mi sono confuso. Quindi, perciò non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. La conclusione, nel versetto 15 e al versetto 17. Badate dunque, e qui c'è una svolta. Aveva detto dobbiamo camminare nella luce, e qui ci esorta, è un punto molto più breve, camminiamo in saggezza o in sapienza. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. È molto bello questo termine, camminare con diligenza. Noi siamo chiamati ad aprire gli occhi, badate, guardate, osservate, discernete, discerni come devi camminare, l'apostolo Paolo dice, badate, state attenti, quindi presti attenzione a come cammini, a camminare con diligenza. La parola diligenza è la parola acribos, e noi abbiamo il termine in italiano acrobata, no? Un acrobata cammina con una certa destrezza e precisione, no? Se io dovessi camminare su una corda tesa, dovrei camminare con diligenza, no? Come un acrobata. Stai attento a dove poni i piedi. Tutto deve essere con precisione e con equilibrio. Ok? Questo è come noi siamo chiamati. Questa è un'immagine del cammino in saggezza. Come un acrobata che in modo molto studiato e con estrema destrezza, equilibrio e saggezza. Come un gatto che cammina su un recinto con un pitbull a entrambi i lati di questo recinto. Un gatto cammina molto attentamente dove mette i passi e non ne sbaglia uno. E noi siamo chiamati a camminare in questo modo. Versetto 15 dice, badate dunque di camminare con diligenza e non da stolti, ma come saggi, cioè allontanati dall'ignoranza, cioè dalla stoltezza. Dobbiamo camminare con diligenza, non da stolti. Abbandoniamo l'ignoranza o la stoltezza, cioè cerchiamo la saggezza. Qui il termine non da stolti è la parola asofia. Il termine Sofia, il nome Sofia significa saggezza, lo sapete. Sofia, il nome Sofia. Avete mai sentito una ragazza di nome Sofia? Sofia significa saggezza. Asofia significa privo di saggezza. E quindi noi non dobbiamo camminare privi di saggezza, dobbiamo cercare la saggezza. Proverbi 1:7, il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Proverbi 9:10, il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. E quindi per camminare in saggezza dobbiamo conoscere l'Eterno, dobbiamo temere l'Eterno, cioè dare un giusto valore all'Eterno. E poi il versetto 16, riscattando il tempo perché i giorni sono malvagi. Riscattando il tempo significa semplicemente investire la nostra vita. Investire la nostra vita. Riscattare vuol dire che tu valuti il valore di una cosa e paghi il prezzo per averlo. E quindi noi dobbiamo investire le nostre vite, perché i giorni sono malvagi, cioè non c'è più tempo da perdere, come abbiamo già letto anche in Romani. Comprare, acquistare, dare il giusto valore al tempo e paga il prezzo. Giacomo capitolo 4 e concludiamo. Sotto questo aspetto qui, Giacomo 4, versetto 14. Mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani, così cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore, se saremo in vita, noi faremo questo e quello. Cioè, Giacomo, probabilmente la prima epistola scritta del Nuovo Testamento, probabilmente quello più vecchio, in modo molto semplice lui dice: invece di vivere la tua vita indipendente dalla volontà di Dio, considerate se piace a Dio, se Dio vuole, consideriamo quello che Dio vuole, allora faremo questo o quello, cioè secondo la volontà di Dio. Perché? Perché la nostra vita è un vapore che appare per un breve tempo e poi svanisce, cioè abbiamo un tempo limitato per servire il Signore. Questa vita è breve, non per mia definizione, è breve per la definizione che Dio ci dà della nostra vita. Abbiamo un breve tempo, non sprechiamolo. Paolo aveva detto in Efesini capitolo 5, riscattando il tempo, perché il tempo è di altissimo valore. Quando è sprecato, non lo possiamo più riavere. Abbiamo una sola vita da vivere. E vi dico la verità, Giacomo 4,14 è rimasto il versetto della mia vita. Nel 95, quando ero militare, avevo circa 21 anni, stavo per compiere 22 anni, quello stesso mese. E Dio ha impresso il mio cuore con Giacomo 4,14, che la mia vita era un vapore, che avevo solo poco tempo per vivere per Dio. E allora la mia vita che appartiene a Dio, 1 Corinzi capitolo 6, che lui aveva acquistato a caro prezzo, allora io ho determinato, ho deciso, ho valutato, a dicembre del 95, io la mia vita la devo vivere per Cristo. E da quel giorno in poi ho incominciato a chiedere a Dio: Signore, tu cosa vuoi nella mia vita? E passo passo ho cercato di fare i passi che Dio voleva o volesse nella mia vita. Non che io ho sempre camminato nella sua volontà, ma lì ho preso una decisione. Ho capito che la mia vita era come un vapore che appare solo per breve tempo, ho capito che la mia vita appartiene a Cristo, ho deciso di dare la mia vita per cercare la volontà di Dio. La valutazione che ho fatto a dicembre del 95, quando stavo per compiere 22 anni. Cosa posso fare con la mia vita che dopo 100 anni avrà ancora un valore? Ho deciso che solo la vita vissuta per Cristo varrebbe ancora qualcosa. Ora, io non sono speciale, non ho fatto una gran cosa. Infatti sono venuto meno tantissime volte nella mia vita dopo quella decisione. Ma questo è ciò che Dio vuole per ogni credente. Non per quelli che diventano missionari, non per quelli che diventano pastori. Per ogni credente. Efesini capitolo 5, versetto 8 al 17, è per ogni credente. Riscatta il tempo, investi la tua vita per il Signore, sii luce, rimprovera le tenebre, determina: Signore, se a te piace, io farò questo o quello. Non abbiamo tempo da perdere. Se tutti noi campiamo oltre 100 anni, sono comunque pochi per vivere per il Signore. E quindi facciamo come il Signore ci esorta a fare, e cioè di camminare nella luce e di camminare in saggezza. Preghiamo insieme. Signore.